Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
In ogni società, in ogni paese e in ogni epoca ci sono angoli bui che sfuggono allo sguardo. Soprattutto per quelle società, quelle epoche, quei paesi che si ritengono più sani, più felici ed innocenti. Ogni epoca, ogni luogo, anche l'Italia, ha il suo incubo, il suo serial killer.
Sky Crime presenta Profondo Nero con Carlo Lucarelli. Storie di crimini italiani. Delitti che, come un colpo di rasoio, squarciano la pelle della società. Non resta che indagare, interrogare e ascoltare fino all'ultimo indizio.
Episodio 4. Un killer nel mirino.
Li chiamano tormentoni. Sono quelle canzoni che vanno di moda, soprattutto d'estate, e che si sentono proprio dappertutto, sempre, dovunque. Sarà perché hanno un ritmo piacevole che entra in testa e non va più via. E anche quando sono difficili e intense, sembrano comunque leggere, come deve essere, appunto, l'estate.
Anche l'estate del 2000 ha i suoi tormentoni. E se non lo ha sentito alla radio prima di uscire da casa sua, a Parma, o dallo stereo di un'auto che passa per la strada mentre sta andando al lavoro, probabilmente anche Cristina se ne sta canticchiando uno tra sé, dentro la testa o a bocca chiusa.
A casa sono rimaste sua madre e le sue tre figlie adolescenti, che in un giorno come quello, un lunedì come quello, normalmente sarebbero a scuola. Ma è agosto, 7 agosto del 2000, è tempo di vacanza e la scuola non c'è. Cristina però non è in vacanza, lavora, perché c'è tanto da fare per tirare su una famiglia come quella quando sei una ragazza sola che viene da Santo Domingo e fa il lavoro che è riuscita a trovare, le pulizie, a casa della gente. Così, quella mattina presto, come sempre, saluta la madre e le tre figlie, esce di casa e con il motorino va fino alla stazione, dove prende il treno per andare a Reggio Emilia, dove lavora. Qui fa pochi passi ed entra nell'appartamento che ha affittato in un condominio vicino alla stazione, in via Turri 47, settimo piano, interno 56. Perché Cristina non fa le pulizie, come pensa la sua famiglia, ma fa la prostituta. È questo il lavoro che è riuscita a trovare una giovane donna sola come lei, arrivata in Italia da Santo Domingo, per mantenere la famiglia. Fino a poco prima lavorava in un'altra casa, con un'altra ragazza che si prostituiva. Ma da un paio di settimane ha preso in affitto quell'appartamento e lavora da sola. A trovarlo, quel posto, è stato un suo amico che fa il camionista e che ogni tanto la aiuta. Un Verso sera, Cristina telefona a casa. Le risponde la figlia più piccola e Cristina le dice che ha fatto tardi, ha perso il treno. Prenderà quello delle 23 qualcosa e arriverà durante la notte. Non importa, le figlie ci sono abituate. Cristina fa le pulizie a casa della gente tutto il giorno. Ogni tanto c'è qualcuno che se ne approfitta e la trattiene un po' di più, così lei perde il treno. Non importa, arriverà. Solo che questa volta è diverso. Via Turri 47, settimo piano, interno 56. C'è la polizia. Sono le 7 di sera e fa molto caldo, il caldo soffocante che c'è in Emilia in agosto. La squadra mobile di Reggio Emilia è appena arrivata e gli investigatori hanno in mano una borsetta da donna che hanno trovato sul tavolo del soggiorno, con dentro una carta d'identità, intestata a Cristina Migna Ices Castro, 34 anni, nata a Santo Domingo e residente a Parma. Cristina. Perché è successo che la sera Cristina non era rientrata con il treno delle 23 qualcosa e neanche la mattina dopo e il cellulare era spento e allora le figlie si erano preoccupate e avevano chiesto aiuto ai vicini che a volte pensano a loro quando la madre è al lavoro. Così un vicino era andato in stazione e aveva visto che il motorino di Cristina era ancora lì. Allora avevano cominciato a preoccuparsi tutti, anche l'amico camionista che a quel punto aveva rivelato alle figlie la doppia vita di Cristina che pochi conoscevano. Faceva la prostituta in quell'appartamento di Via Turri 47. Era questo il lavoro che era riuscita a trovare una giovane donna sola, arrivata 10 anni prima in Italia, da Santo Domingo. E lì, al settimo piano, interno 56, la polizia l'aveva trovata, Cristina, stesa sul pavimento del bagno, immersa in un lago di sangue, e seminuda, e alla testa sfondata. Ad indagare sulla morte di Cristina, per capire che cosa sia successo e chi l'abbia uccisa, c'è il dirigente della squadra mobile di Reggio Emilia, Sergio Mariotti, c'è uno dei suoi funzionari, Antonio Stavale, e c'è la scientifica di Bologna, competente per tutta la regione, con il suo vice dirigente, Silvio Bozzi. Ogni oggetto che tocchiamo, ogni persona che incontriamo, ogni luogo in cui andiamo, insomma, ogni cosa che facciamo, conserva una traccia del nostro passaggio. Ma le tracce da sole non bastano. Bisogna metterle in fila e metterle in relazione con altre tracce perché abbiano un senso, ricostruiscano una storia e possano essere raccontate. Ci sono tante cose in quell'appartamento. C'è sangue, con schizzi che arrivano fino a 1,80 m di altezza. Sul pavimento ce n'è abbastanza da lasciare l'impronta di un piede nudo, prima traccia. Accanto al soggiorno c'è un cucinotto e lì, tra il bidone della spazzatura e il lavello, ci sono alcuni mozziconi di sigaretta, altra traccia. Poi c'è un'anticamera che dà sulla camera da letto e sul bagno. Anche nell'anticamera c'è sangue, tanto sangue, che dal pavimento arriva fino al soffitto. E anche qui, sul pavimento, c'è un'impronta di piede. Sulla moquette della camera da letto ci sono impronte e c'è anche un piccolo bidone di plastica con dentro un rotolo di Scottex finito e 4 preservativi usati. Nel bagno c'è il lampadario rotto, ci sono pezzi ovunque. C'è il water che è intasato dallo Scottex che c'è stato buttato dentro. Ce n'è dentro il lavandino e per terra ci sono altri 3 rotoli finiti. Su uno di questi c'è un'impronta digitale, una traccia importante. E poi c'è il corpo di Cristina che indossa solo biancheria e un pareo legato in vita. È coperta di traumi e ferite, mani e avambracci lividi per gli ematomi ed è stata colpita con una tale, incredibile, selvaggia violenza che chi l'ha uccisa le ha amputato un dito di una mano e le ha sfondato la testa. Così è morta Cristina Migna Icez Castro, venuta da Santo Domingo in Italia a fare il lavoro che era riuscita a trovare. La squadra mobile di Reggio Emilia e la scientifica di Bologna mettono insieme un po' di cose. Non c'è effrazione sulla porta d'ingresso, il che potrebbe significare che Cristina ha aperto volontariamente al suo assassino e visto com'era vestita, questo potrebbe essere un cliente. Nell'appartamento di Cristina ci sono due SIM card che lei usava per il lavoro e per la famiglia, però non c'è il telefonino e mancano anche dei soldi. L'assassino, allora, potrebbe essere un cliente che l'ha uccisa per rapinarla. Secondo la ricostruzione del medico legale, dottoressa Popoli, dell'Università di Modena, l'aggressione è cominciata in salotto. È stata violenta e ripetuta, infatti il sangue va dal pavimento fino al soffitto, tanto che l'assassino, in bagno, ha spaccato il lampadario mentre caricava il colpo con un corpo contundente, probabilmente di legno, come un bastone. Cristina ha tentato di difendersi come ha potuto, con le braccia e con le mani, finché non ce l'ha fatta più ed è morta, tra le 22 e le 2 di notte. La grande quantità di Scottex potrebbe significare che l'assassino ha cercato di ripulire la scena del delitto, prima di andare in camera da letto, forse per riprendere i vestiti, lasciando le impronte dei piedi. Preservativi usati, impronte nel sangue, mozziconi di sigaretta, anche un'impronta digitale. È un buon inizio, ma non basta. In ogni indagine che si rispetti c'è anche il porta a porta, cioè le domande fatte a caldo o nei giorni immediatamente successivi a vicini e possibili testimoni, per sapere se hanno visto o sentito qualcosa. È quello che fa da subito la squadra mobile di Reggio. Tra le varie persone che vengono sentite, c'è anche un signore, proprietario di alcuni appartamenti nel condominio, tra cui anche l'interno 56, quello di Cristina. La sera in cui Cristina è stata uccisa, quell'uomo stava a cena da due ragazze nell'appartamento vicino. Anche loro facevano le prostitute. L'appartamento era suo ed era lì per riscuotere l'affitto. Il padrone, allarmato, bussa alla sua porta. Non risponde nessuno, i rumori cessano, forse sarà stata una semplice lite. Il padrone lascia detto alle ragazze di chiamarlo se fosse successo qualcosa. Non succede niente e nessuno ci pensa più. Tra le persone che gli investigatori della squadra mobile di Reggio interrogano, c'è anche il custode del condominio di Via Turri, quel palazzone grigio e un po' inquietante che tutti chiamano La Torre. Mezza età, occhiali da sole e un borsone, dal quale spunta un oggetto che potrebbe anche essere un corpo contundente. Se lo ricordano, perché lo hanno visto spingere il pulsante dell'ascensore con una certa insistenza e gli hanno detto che non importa, che arriva, basta avere pazienza. Bene, tracce sulla scena del crimine, impronte. Un possibile orario per l'omicidio e adesso anche la descrizione di un sospetto. Ma c'è di più, un vero e proprio colpo di scena. Perché il custode del palazzo è nervoso, come se avesse ancora qualcos'altro da dire, ma in qualche modo avesse paura di farlo. Esita per un po', poi si decide e con un certo sforzo si confida con il dirigente e il funzionario della squadra mobile e il dottor Bozzi, della scientifica. È Ecco, forse ha sbagliato, forse ha commesso un reato e magari finirà anche nei guai. Però lui fa il custode in quel condominio così inquietante, la torre. E con quel via vai di persone che salgono e scendono dalle ragazze, ecco, per la sicurezza di tutti, lui ha installato un sistema di videosorveglianza. Telecamere a circuito chiuso, una nel citofono e l'altra nell'ingresso. Niente di professionale, roba che si può trovare comunemente nei negozi, ma che sono in grado di registrare chi entra e chi esce coi rispettivi orari. Ha sbagliato? Finirà nei guai? Ecco, altro che denunciarlo, i poliziotti vorrebbero abbracciarlo. C'è una telecamera che molto probabilmente ha ripreso l'assassino. Il dottor Bozzi e i suoi della scientifica si mettono subito ad esaminare i nastri assieme alla mobile. E sì, c'è anche l'uomo col borsone che entra ed esce. I testimoni lo riconoscono. E non solo entra ed esce dalla torre. Quel 7 agosto del 2000 lo fa per ben 4 volte. La prima volta che entra è alle 18. E oltre all'Apollo e al borsone con quello strano oggetto che spunta fuori, indossa anche un paio di occhiali da sole, una catenina d'oro, un braccialetto e un anello. Suona al campanello dell'interno 56, entra e dopo qualche tempo esce e se ne va. La seconda volta, uguale. La terza volta che esce, però, quell'oggetto strano che spunta fuori dal borsone è ricoperto con della carta, avvolto, come nascosto. E quando rientra per la quarta e ultima volta, quell'oggetto nel borsone non c'è più. Alle 23:15 esce e non torna più. Tracce, impronte, orari e adesso anche la fotografia di quello che potrebbe essere l'assassino. Una fotografia che fa paura. Caso risolto? No, perché manca ancora qualcosa di fondamentale. Manca un nome. Una faccia senza nome è come una traccia di DNA senza nessuno con cui confrontarlo. Gli investigatori sono abbastanza convinti che l'uomo col borsone sia l'assassino di Cristina. Ma chi è? Certo, si possono fare molte cose. Si può prendere la fotografia estratta dalla videocamera di sorveglianza e confrontarla con quelle dei pregiudicati presenti nello schedario, che però non è stato allora ancora del tutto informatizzato e quindi bisogna tirarle fuori e confrontarle una per una. Si può fare, si fa, ma ci vuole tempo. E se non è un pregiudicato? Allora bisogna confrontare la fotografia del presunto assassino con quelle delle carte di identità e dei passaporti, magari partendo da Reggio e provincia e allargando il cerchio fino a Parma, Bologna e così via. Si può fare, si fa, ma ci vuole tempo. E naturalmente si può diramare la foto a tutte le questure e le caserme dei carabinieri e cercarlo così, a vista. Si può fare, si fa, ma ci vuole fortuna. Insomma, così vicini e allo stesso tempo così lontani. I funerali di Cristina si tengono 10 giorni dopo, il 17 agosto. C'è tanta gente nella chiesa di Santa Maria della Pace a Parma e poi nel tragitto fino alla Villetta, il cimitero della città. C'è tutta la comunità di Santo Domingo della zona, ci sono gli amici di Cristina. Naturalmente ci sono sua madre, sua sorella e le sue 3 figlie che leggono una poesia, mentre gli amici domenicani cantano un pezzo tradizionale, molto bello e molto intenso e anche molto diverso dai tormentoni estivi, che vogliono raccontare un'altra cosa, la leggerezza appunto dell'estate, e non la storia di una donna che, come dice il parroco di Santa Maria della Pace nella sua omelia, non deve essere giudicata. Una morte così, massacrata così, come spesso accade con le donne che fanno il mestiere di Cristina, comprate da uomini che pensano di poterci fare quello che vogliono, anche umiliarle, anche ferirle, anche ucciderle. E non perché si vendono, ma perché sono donne. Chi ha massacrato così Cristina? Chi le ha fatto tutto questo? Ai suoi funerali non ci sono soltanto parenti e amici, ma c'è anche la squadra mobile di Reggio, che filma scrupolosamente tutti i partecipanti, in cerca dell'uomo col borsone, che non c'è. Le indagini intanto proseguono. Coordinate dal sostituto procuratore di Reggio Emilia, Luciano Padula, si orientano soprattutto sui tabulati delle due SIM trovate nell'appartamento di Cristina. Due diverse SIM, con due diversi numeri e due diversi operatori. La doppia vita di Cristina. Sono importanti le telefonate, perché Cristina usa il telefono per prendere gli appuntamenti con i clienti e gli investigatori pensano che l'assassino potrebbe nascondersi proprio tra i clienti. Nei tabulati ci sono due numeri non ancora identificati. Vengono rintracciati e sentiti dagli investigatori. Sono due clienti. Il primo dichiara di aver chiamato per prendere appuntamento per la sera. Sarebbe stato il terzo giorno di fila che andava da lei. Il cliente si presenta, secondo gli accordi, alle 21:45, ma Cristina lo manda via. Sta arrivando un cliente ricco. Cristina gli dice che quel pomeriggio è già stato da lei due volte, l'ha pagata molto bene e vuole tornare anche la sera, perché il giorno dopo partirà per la Puglia. La Puglia, attenzione. Allora se ne va, sconfortato. Scende le scale e nel lato incrocia un uomo con un borsone, in attesa dell'ascensore. Gli rimane impresso quel tipo, perché pensa che sia lui quello ricco con cui è stato rimpiazzato. Un altro cliente invece la chiama alle 21:20 per un appuntamento, ma non c'è nulla da fare. Quella sera non si possono incontrare neanche per un milione, gli dice Cristina. Ecco però quel giorno Cristina riceve altre tre telefonate, a breve distanza l'una dall'altra, e fatte da tre diverse cabine telefoniche, che però stanno tutte nei pressi della stazione, a pochi metri dall'appartamento di Cristina. Quelle tre telefonate hanno anche una caratteristica in comune. Sono state fatte dalla stessa scheda telefonica. Le schede per chiamare dalle cabine, quelle che adesso con i cellulari praticamente non ci sono più, hanno tutte un numero identificativo che permette di mettere in relazione quelle tre telefonate con quella particolare scheda. Da un esame incrociato, fatto sulle chiamate effettuate da quella scheda ad un altro utente, emerge un cellulare che ha chiamato proprio quel 7 agosto del 2000, nel pomeriggio, da Reggio Emilia.
Attraverso una complessa analisi dei tabulati, si risale dalla scheda telefonica al cellulare utilizzato dalla figlia di un pregiudicato di Reggio Emilia, che si chiama Marco Gorrieri e che in quei giorni d'agosto era fuori in permesso premio.
Marco Gorrieri diventa il principale sospettato per l'omicidio di Cristina. Ma è stato lui? La polizia lo interroga e interroga anche sua moglie e sua figlia e salta fuori qualcosa di strano.
La moglie di Gorrieri dice che suo marito non c'entra nulla e che la telefonata dal cellulare della figlia l'ha fatta un amico di suo marito, un altro detenuto nel carcere di Ferrara, anche lui fuori in permesso premio proprio quel 7 agosto del 2000. La figlia di Gorrieri e il suo fidanzato raccontano che sono andati a prenderlo fuori dal carcere di Ferrara e che l'hanno accompagnato a casa di Gorrieri, dato che i due erano amici. I due ragazzi raccontano anche che più tardi, nel pomeriggio, hanno accompagnato l'uomo alla stazione di Reggio Emilia perché doveva andare da sua moglie in Puglia, a Corigliano.
Chi è quell'uomo? Come si chiama? Si chiama Salvatore Avvantaggiato. E la sua è una storia molto particolare e molto interessante, soprattutto per il motivo che l'ha portato in carcere. Anche negli anni 70 ci sono i tormentoni. Non si chiamano ancora così, ma si piazzano in testa alle classifiche e ci restano a lungo sia d'estate che d'inverno. In cima alle Hit Parade dell'ottobre del 1977 c'è Ti amo di Umberto Tozzi, E anche quello è un pezzo che ti si infila in testa e non esce più. Corigliano d'Otranto è un piccolo paesino a sud di Lecce, esattamente al centro tra la costa ionica e quella adriatica. C'è una specie di castello, con strade strette e palazzine basse a due o tre piani, e Addolorata e suo marito Ernesto stanno in una di quelle. Addolorata fa l'ostetrica. È il 4 ottobre del 1977, è appena passata mezzanotte. Arriva una telefonata. È un uomo che ha chiesto a Addolorata di prendersi cura della moglie incinta. La moglie non sta bene, dice l'uomo, e lui non sa cosa fare. È un po' tardi, ma non importa. Addolorata è un'ostetrica, che la venga a prendere, così viene a vedere e magari le dà qualcosa. Addolorata si prepara. I bambini sono già a letto e a sorvegliarli resterà Ernesto, che sta andando a dormire anche lui. Addolorata sa anche che il cane è un po' pericoloso e che potrebbe aggredire qualcuno che si presenti alla porta a quell'ora di notte. Così va in giardino e gli mette la museruola, mentre aspetta che la vengano a prendere. Quando suonano alla porta, Addolorata va ad aprire tranquilla. Ma invece di un marito preoccupato, si trova di fronte quattro uomini armati di spranga, col volto coperto da calze di nylon. Addolorata reagisce, cerca di chiudere la porta e strappa la calza dal volto di uno dei quattro. Salvatore, avvantaggiato. Poi succede tutto molto velocemente. Addolorata viene colpita alla testa, grida «Mamma mia, che succede?» e cade a terra. Ernesto, che era in camera da letto, si precipita sulla porta e cominciano a colpire anche lui. Ernesto si finge morto per paura che se la prendano anche con i piccoli, che nel frattempo piangono e urlano. Avvantaggiato e gli altri li prendono a schiaffi, poi li legano, li imbavagliano e gli coprono gli occhi con dei cerotti. Poi prendono la scaletta del letto e finiscono Addolorata colpendola alla testa. Rubano 850.000 lire, dei gioielli, un bisturi e scappano. Ma prima Ernesto e i bambini li sentono gridare. Presto, torniamo. Salta fuori una strana storia, sospettata già da un po' di tempo. Che quella banda di criminali, che ha già colpito altre 5 volte, sia composta da detenuti del carcere di Maglie, a pochi chilometri da Corigliano. Che approfittano dell'alibi fornito dall'essere in galera, escono, grazie alla complicità di un agente di custodia che li copre per alcune ore, vanno a rapinare le case della gente e poi, prima che se ne accorga qualcun altro, rientrano con la refurtiva. E infatti, quella notte erano usciti dal carcere a mezzanotte 24, avevano rubato una 500, avevano ferito Ernesto e massacrato Addolorata, e all'1 e 14 erano di nuovo a Maglie, dopo aver dato fuoco alla macchina. Nel giro di poche ore la polizia perquisisce loro e la loro cella, trovando la refurtiva. Confessano tutti, anche se avvantaggiato all'inizio prova a negare. È in galera per porto abusivo di armi e guida senza patente. È il più vecchio del gruppo e pare sia il capo. Il 7 dicembre 1978 arriva la sentenza della Corte d'Assise, che verrà in seguito confermata dai successivi gradi di giudizio. Gli altri tre si fanno 30 e 29 anni. Lui è l'unico condannato all'ergastolo, che sconterà presso il carcere di Ferrara. Ecco, questa è la storia di Salvatore Avvantaggiato, che ha ucciso una donna sprangata mentre era fuori dal carcere in cui avrebbe dovuto essere rinchiuso. Una brutta storia, bruttissima. Ma che il sostituto procuratore Padula e gli investigatori, che dopo più di 20 anni indagano sulla morte di Cristina, trovano molto interessante. Per prima cosa, la polizia fa una perquisizione della macchina, della cella e della casa di Avvantaggiato a Corigliano d'Otranto. Trovano delle polo, dei jeans, degli occhiali da sole, un bracciale, un anello e una collanina d'oro molto simili a quelli nei video. Poi trovano delle sigarette e un borsone. Gli uomini della scientifica di Bologna si mettono al lavoro. Il DNA della saliva trovata sulle sigarette corrisponde. Il DNA del liquido seminale trovato in due dei quattro preservativi che stavano nella camera di Cristina corrisponde. Corrisponde anche l'impronta digitale sul rotolo di Scottex e anche l'impronta del piede. C'è un programma nei computer della scientifica che esegue una cosa che si chiama cefaloscopia. Si confrontano le immagini diverse di due volti. Si ricavano alcuni parametri relativi a punti particolari che restano stabili e costanti anche nel corso degli anni, come le orecchie, il naso, la bocca e il mento. In questo modo si può dimostrare scientificamente che le due diverse immagini dei volti appartengono in realtà alla stessa persona. Il dottor Bozzi mette a confronto le foto delle schede segnalettiche di avvantaggiato con quelle estratte dalle videocamere di sorveglianza del condominio in cui è stata uccisa Cristina. Combaciano. Poi, per essere ancora più precisi, la scientifica fa quello che si chiama un esperimento giudiziale. Riporta avvantaggiato in via Turri 47 e gli fa compiere lo stesso percorso davanti alla telecamera. Naturalmente, anche queste immagini combaciano. Poi ci sono i testimoni. La polizia trova una ferramenta del centro di Reggio Emilia dove potrebbe essere stato venduto quell'oggetto che sporgeva dal borsone. Il titolare della ferramenta riconosce nella scheda segnalettica di Salvatore Avvantaggiato l'uomo che il 7 agosto ha comprato da loro un bastone da mazza in legno. Poi la polizia mostra quella scheda segnalettica al titolare della tabaccheria della stazione, dove potrebbe essere stata comprata la scheda telefonica. Altro riconoscimento. E alla fine lo riconosce in mezzo a tre sospettati anche il primo cliente, quello respinto da Cristina.
Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
Avvantaggiato viene preso dalla cella e portato in una stanza per l'interrogatorio. È arrivato anche il PM, il dottor Luciano Padula, per assistere all'interrogatorio, ma il detenuto si rifiuta di parlare e nega tutto.
Io non c'entro niente con questa storia.
Qualcuno mi vuole incastrare.
È inutile farmi altre domande.
Allora gli investigatori della mobile glielo richiedono, ma questa volta, seduto di fronte, c'è anche Marco Gorrieri, il suo amico, detenuto anche lui nel carcere di Ferrara. Adesso Avvantaggiato ci pensa meglio. Sì, in effetti è vero. Il pomeriggio del 7 agosto si è fatto accompagnare in stazione verso le 16.30, da dove è partito, dice lui, per Lecce. In ogni caso lui, questa Cristina Migna Icez Castro, non l'ha mai vista. In via Turri 47, al settimo piano, interno 56, non c'è mai stato. Non sa proprio di cosa stiano parlando. È un complotto, lo vogliono incastrare. Devono rifare il test del DNA, sono accuse ingiuste.
Io questa Cristina non l'ho mai vista. Via Turri 47 non ci sono mai stato. Non so proprio di che cosa state parlando. È un complotto. Dovete rifare il test del DNA. Sono accuse ingiuste queste.
Per protesta e per affermare la propria innocenza inizia lo sciopero della fame, ma dura soltanto qualche giorno. Ad un certo punto dice di avere un alibi. Scrive al proprio avvocato, Giancarlo Tunno, di cercare due persone, sono due pugliesi. Li ha conosciuti quel 7 agosto, quel lunedì. Ha passato con loro in stazione 7 ore aspettando il treno e poi assieme a loro ha fatto il viaggio fino in Puglia. Sono i suoi alibi, però non si riescono a trovare, come se non esistessero. E forse è proprio così.
Loro sono il mio alibi. Bisogna assolutamente trovarli. Io non ho mai ucciso quella donna, non sono mai entrato in quella casa. Stanno cercando in tutti i modi di incastrarmi.
Ma Ma nonostante il video, i testimoni, il DNA e le impronte, avvantaggiato continua a negare di essere stato in quella casa. Del resto, all'inizio aveva negato anche il primo omicidio. Forse c'è uno scollamento tra i suoi ricordi e la realtà. L'avvocato Tunno invoca l'infermità mentale e chiede una perizia psichiatrica. La perizia però viene negata, nonostante le insistenze dell'avvocato, che sottolinea anche la mancanza di un movente. Cosa ha fatto Salvatore? Ha massacrato in quel modo Cristina soltanto per rubarle pochi soldi e il cellulare? È vero, manca un movente. Ma il sostituto procuratore Luciano Padula ha una possibile spiegazione anche per quello. Bisogna seguire le tracce e interpretarle. L'arma del delitto è stata probabilmente quel manico da mazza di legno che avvantaggiato compra dal ferramenta e che spunta dal borsone. Lo va a comprare apposta, se lo porta dietro e poi se ne sbarazza e questo indica la premeditazione. È andato da Cristina con l'intenzione di ucciderla, con quell'oggetto, spaccandole il cranio con tutta la forza che ha, come è successo con Addolorata, alla quale era stato spaccato il cranio nello stesso modo. Anche la difesa di avvantaggiato ha teorie simili, perché forse se uccidere gli provoca un piacere così intenso che non può più farne a meno, allora magari non ha bisogno di un movente. Perché forse il primo omicidio è venuto per caso, ma poi tutto quel sangue, tutta quella violenza, le ossa che si spezzano come gesso, il potere sulla vita e sulla morte, gli ha dato un piacere intenso che non può essere raggiunto in altro modo. Forse è stato così intenso che ha passato 10 anni in carcere tranquillo, tenendo un profilo basso solo per riuscire ad avere dei permessi premio e poterci riprovare. Forse ha sopportato 10 anni di prigione con quel pensiero fisso. Forse non ha bisogno di un movente Salvatore avvantaggiato, perché è un serial killer. Il dottor Padula apre un'indagine incrociata sugli omicidi risolti tra il 1988 e il 2000 per vedere se combaciano con i giorni di permesso di avvantaggiato. Si prendono in considerazione tutti i casi risolti di prostitute che mettevano gli annunci sui giornali, ricevevano in casa e sono state uccise con oggetti contundenti. Ci sono dei casi in Emilia, Toscana, Lombardia e Liguria. Bisogna ricominciare da capo, cercare nuove tracce. Il dottor Sergio Mariotti e il dottor Antonio Stavale della squadra mobile, il dottor Silvio Bozzi della scientifica, il sostituto procuratore Luciano Padula, quelle tracce le cercano e le interpretano, ma forse questa volta non ce ne sono abbastanza. Nonostante tutto, la ripetizione e la modalità dei due omicidi compiuti da Salvatore, in mancanza di altri riscontri, la pista del serial killer si chiude. Il 29 agosto del 2001, nel tribunale di Reggio Emilia, Salvatore avvantaggiato deve rispondere delle accuse di rapina e di omicidio. È l'udienza che precede il processo con il rito abbreviato, quello fatto direttamente sulle carte dell'inchiesta, e che prevede, per l'accusato, lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna, nonostante le aggravanti contestate. Salvatore avvantaggiato non è presente all'udienza. Ci sono però la madre, la sorella e le 3 figlie di Cristina, che si sono costituite parte civile, assistite dall'avvocato Daniela Granato. L'udienza dura 10 minuti. La rapina viene esclusa, ma avvantaggiato viene rinviato a giudizio in ottobre per omicidio. La ricostruzione dell'accusa è che lui, il 7 agosto 2000, appena uscito dal carcere, dopo essere stato da Gorrieri ed essere stato accompagnato in stazione a Reggio Emilia, abbia comprato un giornale e abbia trovato l'annuncio in cui Cristina si offriva ai clienti. Ha comprato la scheda telefonica e ha chiamato Cristina, forse già con l'intenzione di ucciderla. Poi è andato in ferramenta e ha comprato quel bastone. E dopo è andato da lei 2 volte, come un normale cliente. È è stato molto generoso per farle credere di essere ricco e farle annullare gli altri appuntamenti. Poi è andato da lei per la terza volta e l'ha uccisa. L'ha uccisa in quel modo. Il 1 ottobre 2001, intorno a mezzogiorno, dopo essersi ritirato in camera di consiglio per meno di 10 minuti, il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, Giovanni Chini, condanna Salvatore Avvantaggiato a 30 anni di reclusione, oltre all'ergastolo che stava già scontando, e a pagare un risarcimento complessivo di 800 milioni ai familiari della vittima per l'omicidio con cause aggravanti di Cristina Migna Icez Castro. E per la seconda volta le porte del carcere si chiudono definitivamente sui tormenti e sui crimini di Salvatore Avvantaggiato.
Hai ascoltato Profondo Nero con Carlo Lucarelli, un killer nel mirino. Adattamento audio Alessio Abeli, produzione Voice.fm.